ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Vogliamo riprendere il nostro studio secondo Corinzi e siamo arrivati al capitolo 12. E veramente questa è una lettera in cui Paolo 10, 11, 12 è tutto un filo. E abbiamo staccato per tempo per ogni incontro, per ogni studio, però è veramente da leggere tutto insieme, perché in questi capitoli Paolo stava difendendo se stesso come apostolo, non che gli interessava difendersi, ma perché era sotto attacco. C'erano dei falsi apostoli che erano arrivati a Corinto e avevano detto evidentemente cose contro di Paolo, che lui era un falso, che lui aveva approfittato di loro, dei credenti, e perciò se avessero creduto e stavano credendo queste cose, vuol dire che smettono ad ascoltare Paolo, smettono ad ascoltare l'insegnamento che viene da Dio tramite Paolo. E perciò, per proteggere loro da questo grave pericolo spirituale, Paolo si difende, dimostra che lui è un vero apostolo e che questi altri erano falsi apostoli. Nell'ultimo insegnamento abbiamo letto che Paolo riceva perfino tali falsi apostoli, infatti, sono degli operai fraudolenti che si trasformano in apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine sarà secondo le loro opere. E così Paolo riconosceva la necessità di aiutare loro a capire che lui era un vero apostolo, quello che diceva lui era da Dio, era da Dio per noi, per quello che stiamo studiando questa epistola, e che quelli altri erano falsi. E tuttora ci sono tantissimi uomini falsi nel mondo, tantissimi uomini che dicono di parlare nel nome di Dio, nel nome di Dio usano la Bibbia, ma non sono da Dio. Quindi Paolo doveva difendersi per quello, e lo fa in capitoli 10, 11 e anche qui in 12. Allora, lui, come dicevo, non aveva nessun desiderio di vantarsi di se stesso, ma doveva far capire a loro che lui era da Dio. Quindi voglio iniziare, secondo Corinzi 12, leggendo il versetto 1. E voglio leggere i primi versetti e poi valutiamo il senso. Certo, il vantarsi non mi è di alcun giovamento. Verrò quindi alle visioni e rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che, 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quell'uomo, se con il corpo o fuori del corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito ad alcun uomo di proferire. Io mi glorirò di quel tale, ma non mi glorirò di me stesso, se non delle mie debolezze. Anche se volessi gloriarmi, non sarei un insensato perché direi la verità, ma me ne astengo, affinché nessuno mi giudichi di più di quello che mi vede essere e sente da me. Allora, valutiamo quello che Paolo dice qua. Sembra di contraddirsi, ma non lo fa. Prima, quando dice, certo il vantarsi non mi è di alcun giovamento, verrò quindi alle visioni e rivelazioni del Signore, lui sta dicendo, io non voglio vantarmi, non mi serve nulla, ma visto che voi non riconoscete chi sono, mi avete costretto a fare questo. E lui arriva alle visioni e alle rivelazioni. Allora, qui c'è una cosa molto importante. Paolo qui non sta insegnando che Dio parla a tutti in rivelazione o visione. Paolo era un apostolo. Non ci sono più apostoli. Gesù Cristo stesso fisicamente è apparso a Paolo per chiamarlo come apostolo. E poi Paolo dichiara altrove che era Gesù Cristo che era apparso a lui per insegnare a lui l'insegnamento che lui ci dà. Non ha ricevuto questo da alcun uomo. Quindi, essendo apostolo, Gesù Cristo è apparso a Paolo perché era un apostolo. E Paolo ha avuto visioni, rivelazioni più volte. Questo non è una cosa normale, non è una cosa che noi dobbiamo cercare, perché Dio adesso ci parla tramite la Bibbia. Ma Paolo non era un semplice credente. E non dobbiamo dire, ma è successo a Paolo? Tante cose sono successe a Paolo, anche che questo capitolo descrive. Paolo compiva tanti miracoli, perché era un apostolo, e vedremo quello in versetto 12. Quindi come apostolo aveva esperienze che noi non abbiamo, però queste esperienze dimostravano che Paolo è un apostolo, e questo è il suo punto qui. Quindi lui dice, io conosco un uomo in Cristo, versetto 2, ve lo leggo ancora. Io conosco un uomo in Cristo che, 14 anni fa, se con il corpo o fuori dal corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. Allora, Paolo sta parlando di se stesso, che lo chiarisce dopo, ma non vuole parlare di se stesso, quindi non si nomina, anche se dopo, e in versetto 5 rende chiaro, è lui, però sta dicendo, io sono proprio un apostolo che Dio mi ha permesso delle rivelazioni che non permette ad altri. Infatti, di quello che sappiamo, nessuno degli altri apostoli furono portati in paradiso come Paolo, solo Paolo. Paolo sa quello che era successo, non sa se era nel corpo o fuori dal corpo, quello non sa, sa che è stato portato in paradiso. Quindi è un'esperienza che Dio non dà a nessuno. Isaia ha potuto vedere Dio sul trono. L'Apostolo Giovanni in Apocalisse è stato trasportato in cielo per vedere il fine del mondo. Ma oltre a quello, questa esperienza non è stata data agli uomini. E Paolo ha sentito parole che non è lecito all'uomo proferire, dire. Quello è una parte del versetto 4. E ricordate che Paolo aveva un ruolo speciale. Ricordate, Paolo è stato mandato da Dio a fondare chiese dappertutto. Cioè ha fatto molto più degli altri apostoli. E quindi Dio ha dato a lui un privilegio molto più grande, anche per rafforzare la sua fede, per rafforzarlo di dover affrontare tante persecuzioni terribili che ha subito nella sua vita, che abbiamo anche letto nel capitolo 11. Allora, voglio leggere il versetto 5, dove Paolo rivela che questo uomo che ha visto il paradiso era lui. Io mi glorierò di quel tale, ma non mi glorierò di me stesso, se non delle mie debolezze. Anche se volessi gloriarmi, non sarei un insensato, perché direi la verità, ma me ne astengo, affinché nessuno mi giudichi di più di quello che mi vede essere e sente da me. Paolo dice, mi glorierò di qual tale, ma non di me stesso. Ma in che senso? No. Ok, dice, io potrei gloriarmi di quello, e direi la verità, perché ero io, ma non lo faccio. Piuttosto, io con voi mi glorierò di solito, tranne questo momento, di quello che voi potete vedere e sentire da me. Cioè, io sono stato portato in cielo, ma certamente voi non avete visto questo, quindi non ne parlo. Parlerò di quello che avete visto, che sta per dire. E così potete dire, è vero quello che dice. Ma se io volessi vantarmi anche di quello, direi la verità, ma non lo faccio. Quindi Paolo con loro sta dimostrando che devono valutare i fatti di quello che vedono gli uomini. Perché pensando ai falsi apostoli, valutando i falsi, sarebbe chiaro che erano falsi. Adesso voglio arrivare ad un insegnamento molto importante, sia per capire Paolo, ma per noi. Voglio leggere insieme i versetti 7 a 10. che ci insegnino qualcosa di estremamente importante, che può darci grande conforto nei dolori più profondi della vita. Quindi seguite mentre leggo da versetto 7 a 10. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me, ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle distrette per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Qui troviamo una verità estremamente importante. Paolo aveva ricevuto una rivelazione eccezionalmente grande che nessun uomo normale riceve mai. Poi è stata data a lui una prova, una sofferenza terribile, un angelo da Satana. Per quale motivo? Leggo di nuovo il versetto 7. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. Chi voleva proteggere Paolo dall'orgoglio, da insuperbirsi? Chi? Chiaramente non Satana. Satana vuole che abbiamo superbia. Superbia, orgoglio, è uno dei peccati principali, è quello di Satana, è quello che sta alla base della maggioranza dei nostri peccati. E non sarebbe mai Satana a cercare di proteggere qualcuno dalla superbia. Questo è Dio. Ma in che modo Dio ha protetto Paolo dalla superbia? Dando a Paolo una spina nella carne, dando a Paolo un angelo di Satana per schiaffeggiarlo. Questo affinché lui non si insuperbisca. Allora è importante capire che Satana non ha la libertà di poter mandare quello che vuole lui nella nostra vita. Satana non può fare quello. Satana non può mandarti quello che vuole lui, sofferenze, un demone, questa afflizione, quell'incidente, quella malattia, quando vuole lui. Non ha quel potere, grazie a Dio. Satana può fare solo quello che Dio permette, quando Dio determina che è per il nostro bene come figli di Dio. Quando Dio vuole fare qualcosa, si serve di Satana. Dio non è mai l'autore del male, nel senso mai tenta. Ma Dio manda il male per compiere quello che vuole. Quindi, voglio leggervi un avvenimento in Israele che si trova in Secondo Cronache 18. Secondo Cronache 18 e racconta un avvenimento quando il re di Giuda, che era più o meno fedele a Dio, ha deciso di allearsi con il re di Israele, che in quel punto era molto in ribellione contro Dio. E quindi questi due re si trovano insieme, Jehoshaphat, re di Giuda, uomo di Dio, con Acab, il re di Israele, uomo malvagio. E dovevano andare in guerra insieme E Jehoshaphat dice, senti, possiamo chiedere dai profeti di darci una parola da Dio, come andrà? E chiamavano tutti questi falsi profeti, e che hanno tutti detto, oh, andrà bene, ma non sono falsi profeti. Jehoshaphat in qualche modo capiva, non è tutto giusto questo, questo non è da Dio. E ha detto, non c'è un altro profeta? E Acab dice, c'è solo uno. Ma lui sempre profetizza male contro di me. Voglio sentire lui. Quindi chiamano Micaia, un profeta che parlava da parte di Dio veramente. E voglio leggervi da inizio a 12. Il messaggero va a prendere Micaia. Il messaggero, che era andato a chiamare Micaia, gli parlò dicendo, ecco, le parole dei profeti sono concordi nel dichiarare cose buone al re. Ti prego quindi che la tua parola sia come la parola di ognuno di loro. Dichiara anche tu cose buone. Ma Micaia rispose, come è vero che l'Eterno vive, qualunque cosa che il mio Dio dirà, io la dichiarerò. Come giunse davanti al re, il re gli disse, Micaia, dobbiamo andare a combattere contro Ramoth di Galad, oppure devo rinunciarvi? E gli rispose, andate pure e riuscirete, perché essi saranno dati nelle vostre mani. Allora il re gli disse, quante volte ti devo scongiurare di non dirmi altro che la verità nel nome dell'Eterno? Micaia rispose, ho visto tutto Israele disperso sui monti, come pecore che non hanno pastore. E l'Eterno ha detto, essi non hanno più padrone, se ne torni ciascuno in pace a casa sua. Il re di Israele disse a Jehoshaphat, non ti avevo io detto che costui non mi avrebbe profetizzato nulla di buono, ma soltanto del male? Allora Micaia disse, perciò ascolta la parola dell'Eterno. Io ho visto l'Eterno, assiso sul suo trono, mentre tutto l'esercito celeste stava alla sua destra e alla sua sinistra. L'Eterno disse, chi sedurrà Acab, re di Israele, perché salga e perisca a Ramoth di Galad? Chi rispose in un modo e chi in un altro? Allora si fece avanti uno spirito che si presentò davanti all'Eterno e disse, lo sedurrò io. L'Eterno gli disse, in che modo? Egli rispose, io uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti. L'Eterno gli disse, riuscirai certamente a sedurlo, va e fa così. Perciò ecco, l'Eterno ha posto uno spirito di menzogna in bocca a questi tuoi profeti, ma l'Eterno pronuncia sciagura contro di te. Allora, se io non avesse fede nel cuore di Dio, questo mi potrebbe spaventare. Ma cosa vuoi dire? Dio ha mandato un demone a sedurre i profeti di Acab? Sì, Dio ha mandato uno spirito falso per ingannare questi profeti, perché non erano uomini di Dio, erano abituati a mentire e Acab non seguiva Dio. Quindi Dio non ha fatto peccare nessuno, erano già peccatori, ma Dio si è servito di un demone per compiere la sua volontà, perché Dio è in controllo. Questo mi dà immenso conforto, che Satana non può fare nulla contro di me se non è la volontà di Dio. Ed era la volontà di Dio di proteggere Paolo dalla superbia. E perciò, sapendo che aveva dato a Paolo questo privilegio immenso che non aveva dato a nessun altro degli apostoli, a quel punto Dio ha mandato un angelo di Satana, un demone, a schiaffeggiare Paolo. Così Paolo, nelle sue sofferenze terribili, sarebbe rimasto umile, nonostante la rivelazione che Dio aveva fatto a lui. Quindi non devi mai agitarti, non devi avere paura di quello che Dio sta facendo, non devi credere che Satana possa farti qualche male che Dio non voleva, non può fare nulla. se non è quello che Dio vuole per te, per il tuo bene. Allora, questa sofferenza, questo essere schiaffeggiato era evidentemente terribile. Noi abbiamo letto in capitolo 11 tutte le sofferenze di Paolo ed erano terribili. E non leggiamo mai che Paolo ha pregato il Signore di togliere questa o quell'altra sofferenza. Ma qui sì. Qui era oltre ad una sofferenza fisica. Era un angelo di Satana che schiaffeggiava Paolo. Quindi voglio leggere di nuovo versetto 8. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me. Paolo ha pregato 3 volte che Dio allontanasse da lui questo spirito maligno, questo angelo di Satana. 3 volte. Non so se ricordate, ma nel giardino di Getsemani, quando Gesù pregava a Dio, se è possibile, passi oltre me questo calice, ma non la mia volontà, ma la tua. Gesù ha pregato 3 volte e poi ha smesso. Paolo ha pregato 3 volte e poi ha smesso, accettando quello che Dio avrebbe fatto. E permesso di pregare. Oh Signore, questo è duro. Se è la tua volontà, toglimi questa prova, questa sofferenza, quello che è. Possiamo chiedere. Però possiamo chiedere aggiungendo quello che ho appena detto. Se è la tua volontà. Se è la tua volontà. Tu preghi così. Tu chiedi a Dio quello che hai sul cuore, ma lasciando a Lui di scegliere la cosa giusta. Poi notate che Paolo ha pregato 3 volte, Gesù ha pregato 3 volte e poi ha smesso. Perché nel caso di Gesù, no Gesù, è per te di andare alla croce. E nel caso di Paolo, no Paolo, è per te di accettare questo. È la mia grazia, ti basterà. Impariamo noi a pregare così. Infatti voglio leggere di nuovo versetto 9 per notare come Dio ha risposto a Paolo, non la prima volta, non la seconda, ma evidentemente la terza volta. Ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Evidentemente Paolo aveva pregato 3 volte, e non credo 3 volte nello stesso ora, 3 volte diverse, poi aspettava, ci sarà la risposta, non c'era risposta, ha pregato ancora, aspettava, ha pregato la terza volta, e Cristo ha risposto a lui, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. La grazia di Dio è sempre sufficiente per quello che Dio permette. 1 Corinzi 10:13. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. È Dio che ci dà la forza, la sua grazia ci fortifica. E non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze, quello che Dio stesso ci ha dato. Quindi la sua grazia sarà sempre sufficiente. Tu puoi essere sicuro di questo. Dio non può sbagliare. Dio sa le misure giuste. Noi sbagliamo. Dio no. Noi sbagliamo, ma Dio non può sbagliare. Noi possiamo dire è troppo. Dio sa esattamente quanto forza ci ha dato. Dobbiamo fidarci di Dio. Che incoraggiante che Gesù diceva a Paolo, è lo stesso per noi, è lo stesso per te e per me. La mia grazia ti basta, perché la mia potenza, dice Gesù Cristo, è resa perfetta nella debolezza. Quando siamo deboli, cominciamo a riconoscere la potenza di Cristo che ci sostiene. Non resistere quello che Dio vuole fare in te per farti conoscere la sua potenza nella tua debolezza. Non resistere la buona opera di Dio. Quando riconosciamo questo, possiamo gloriare, possiamo gioire nelle nostre debolezze, perché allora vediamo, sentiamo, riconosciamo la potenza di Gesù Cristo in noi. Grazie a Dio per questo. Grazie a Dio che nei momenti di più grandi sofferenze, quando sono più debole, posso conoscere la potenza di Gesù Cristo. Infatti, Paolo, nel versetto 10, fa una dichiarazione che nessuno potrebbe fare se non fosse per questa meravigliosa verità. Dichiara, leggo: perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle distrette per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Non potrei mai trovare diletto in tutte queste ingiurie, sofferenze, necessità, persecuzioni, distrette per amore di Cristo. Non potrei mai trovare diletto in queste cose se non fosse che c'è qualcosa di molto più grande che sto ricevendo, ed è il fatto, il privilegio di conoscere e riconoscere in me la potenza di Gesù Cristo. E se non stai riconoscendo quello, ti stai fidando di Dio? Ti stai riposando in Cristo? Oh, prego di sì. Prego di sì. Allora, a questo punto, Paolo riprende sul discorso per mostrare a loro che era un vero apostolo e che dovevano ascoltarlo e fidarsi di lui, perché poi l'avrà parte di Dio. Quindi, voglio leggere versetto 11. Sono diventato insensato vantandomi. Voi mi ci avete costretto, poiché avrei dovuto essere raccomandato da voi, perché non sono stato per nulla inferiore ai sommi apostoli, benché io non sia niente. Paolo qui dice: mi sto vantando. Questo è stoltezza, non voglio vantarmi, ma voi mi avete costretto, dando retta a loro. Io davanti a voi ho vissuto in tale modo che voi avreste dovuto raccomandarmi ad altri. Io non sono stato nulla in nulla a quei falsi apostoli che voi ascoltate. Paolo sta mostrando loro che dovevano vergognarsi. Lui voleva parlare di Cristo e era costretto da loro a parlare di se stesso. Questo non voleva. Dice: voi mi conoscete? Avete visto come ho vissuto in mezzo a voi? Avete visto i miracoli che ho compiuto, che sta per dire? Voi dovreste raccomandarmi ad altri. Invece mi trovo costretto a ricordarvi chi sono. Cosa ho fatto io in cui ero meno di loro? Di vero? Certo, non mi vantavo come loro, non vi frodavo come loro, ma di vero in cosa ero meno di loro? Niente, niente. Poi lui ricorda loro qualcosa che lui aveva, che questi falsi apostoli no. È importante per noi questo. Leggo i versetti 12 e 13. Ora i segni dell'apostolo sono stati messi in opera fra voi con grande pazienza, con segni e prodigi e con opere potenti. In che cosa infatti siete stati di meno delle altre chiese, se non in questo? Che io non vi sono stato di aggravio, perdonatemi questo torto. Allora, voglio considerare questo versetto 12, dove Paolo dichiara: i segni dell'apostolo erano stati messi in opera fra di loro con grandi, con segni, con prodigi, con opere potenti. Cosa vuol dire? Questo è importante per noi. Dio ha scelto di permettere ai veri apostoli, quelli 12 più Paolo, a compiere i miracoli come i segni degli apostoli, per mostrare che erano veri apostoli. E questo è uno dei motivi per cui non ci sono più veri apostoli oggi. Ci sono quelli che fanno miracoli nel potere di Satana, ma non ci sono i veri apostoli. Non c'è nessuno che ha visto Gesù risorto. E quindi i miracoli avevano uno scopo ben preciso. I miracoli che Gesù ha fatto dimostravano, erano i segni che era il Cristo. i miracoli che Dio ha permesso agli apostoli di fare dimostravano che erano veri apostoli. Voglio leggervi in Ebrei capitolo 2, dove parla proprio di questo, che Dio ha aggiunto questi miracoli agli apostoli per confermare la loro testimonianza. Ricordate che era prima che ci fosse il Nuovo Testamento. Quindi avevano uno scopo temporaneo. Voglio leggere in Ebrei capitolo 2 e parlo della necessità di ascoltare l'Evangelo che è stato proclamato prima di tutto da Cristo e poi dagli Apostoli. E poi dirà che Dio ha aggiunto alla loro testimonianza. Leggo capitolo 2 e dal versetto 2. Se infatti la parola pronunziata per mezzo degli angeli fu ferma e ogni trasgressione e disobbedienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata inizialmente annunziata dal Signore, è stata confermata a noi da coloro che lo avevano udita. Mentre Dio rendeva testimonianza assieme a loro con segni e prodigi, con diverse opere potenti e con distribuzione dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Quello che è importante notare in questo brano è che Cristo per prima ha annunciato l'Evangelo e poi era confermato, annunciato, da coloro che l'avevano udita, che erano gli apostoli, mentre Dio rendeva testimonianza assieme a loro, a questi apostoli, con segni, prodigi, diverse opere potenti, distribuzione dello Spirito Santo. I segni, i miracoli, i prodigi, erano segni che Dio ha dato agli apostoli per mostrare a chi ascoltava loro che erano i veri apostoli. E quando Paolo era andato a Corinto, come faceva ovunque andava, compiva miracoli come segno. Questi erano i segni dei miracoli. Perciò in 2 Corinzi 12, ora i segni dell'Apostolo sono stati messi in opera fra voi, con grande pazienza, con segni e prodigi e con opere potenti. Quindi, miracoli nella Bibbia servivano per motivi specifici ed era per mostrare in questo caso chi era un vero apostolo. Quindi i miracoli non servono oggi perché non ci sono veri apostoli oggi. Dio fa miracoli quando vuole, ma non tramite persone come faceva tramite gli apostoli. Oggi noi abbiamo la Bibbia che loro non avevano ancora. Abbiamo la Bibbia. È il modo che noi possiamo confermare un insegnamento e confrontando quell'insegnamento attentamente con la Bibbia. O se potessimo fare questo, vorrei che questo fosse più normale. Paolo mostra il loro peccato nei suoi confronti in quanto aveva curato loro. Loro avevano visto i suoi segni e miracoli. Avevano tutte le prove che lui era un apostolo e non volevano accettarlo. Lui dice, in che cosa infatti siete stati da meno delle altre chiese, se non solo una cosa? Cosa non ho fatto per voi? Una cosa, non ho permesso a voi di sostenermi economicamente. È l'unica cosa. Perdonami questo torto, dice. Allora, aveva già parlato di quello, dicendo che non avrebbe lasciato loro sostenerlo economicamente per non togliere questo vanto che questi falsi apostoli non potevano avere. E quindi Paolo mostra loro il loro peccato. Paolo sta per andare lì per una terza visita. E voglio leggere quello che dice nei versetti 14 e 15. Ecco, questa è la terza volta che sono pronto a venire da voi e non vi sarò di aggravio perché non cerco i vostri beni, ma voi, perché non sono i figli che devono accumulare per i genitori, ma i genitori per i figli. in quanto a me molto volentieri spenderò, anzi sarò speso per le anime vostre, anche se amandovi più intensamente sono amato di meno. Ma sia pure così, io non vi sono stato di aggravio. Tuttavia, essendo astuto, vi ho preso con frode. Paolo qui sta ricordando loro che sbagliano di grande non riconoscendolo come apostolo perché le prove c'erano e perciò non ascoltando il suo insegnamento. Lui elenca alcune false accuse. Per esempio, lui dice, io non sarò di aggravio. Questi falsi apostoli avevano evidentemente detto, ma lui vi è di aggravio. E poi lui spiega, non sono i figli che devono accumulare per i genitori, ma i genitori per i figli. Quindi io mi spenderò per voi, anche se voi, nonostante che vi amo più intensamente, non amate me, mi amate di meno. Quindi sta mostrando loro il loro cuore malvagio nei suoi confronti. Poi dice con sarcasmo, questo è stra importante che capiamo che è sarcasmo, versetto 16, alla fine, tuttavia, essendo astuto, vi ho presi con frode. Questo è detto con pieno sarcasmo, come vediamo subito con quello che dice dopo. Ma dice, ah, vi ho preso con frode, sono stato astuto con voi. Vergognatevi, vergognatevi. E lui spiega, leggo 17 e 18. Mi sono forse approfittato di voi per mezzo di qualcuno che vi ho mandato? Ho pregato Tito di venire da voi e con lui ho mandato questo fratello. Tito si è approfittato di voi? Non abbiamo camminato col medesimo spirito e sulle medesime orme? Allora, loro dovevano mettere giù la testa e dire, ma no Paolo, non ci hai mai presi con frode. E gli uomini che ho mandato? No Paolo, si sono comportati esattamente come te, con integrità, giustamente, mai cercando di approfittarsi da noi. E quindi Paolo rinfaccia loro con questo perché avevano avuto pensieri falsi, non probabilmente dato a questi falsi apostoli. E Paolo dimostra loro, non credete queste menzogne, non mi sono mai comportato così con voi, e nemmeno gli uomini che vi ho mandato. E loro lo sapevano. Poi Paolo dice, versetto 19, continuando, leggo. Pensate di nuovo che ci giustifichiamo davanti a voi? Noi parliamo davanti a Dio, in Cristo, e tutto ciò, carissimi, per la vostra edificazione. Paolo sta dicendo, noi non stiamo cercando minimamente a giustificarci, perché siamo già nel giusto. Stiamo dicendo la verità, e lo stiamo dicendo perché? Per la vostra edificazione. Io vi amo, io voglio edificarvi. Noi non dominiamo sulla vostra fede, ma usiamo la nostra autorità per la vostra edificazione. Questo perché vi sto parlando così, questo perché vi sto mostrando che sono un vero apostolo, per la vostra edificazione. Questo dimostra il cuore di amore di Paolo. Non voleva minimamente vantarsi davanti a loro, voleva aiutare loro a crescere. Visto che li amavo così tanto, avevo timore per loro. Voglio leggere versetto 20. Temo infatti che talora, quando verrò, non vi trovi come vorrei, e che io non sia trovato da voi quale mi vorreste, che talora non si siano fra voi contese, gelosie, ire, risse, diffamazioni, insinuazioni, superbie, tumulti. Mi fermo. Paolo stava per arrivare e non volevo dover arrivare a reagire con grande severità e autorità e disciplinari. Erano entrati nella chiesa dei peccati e se non fossero ravveduti prima che fosse arrivato Paolo avrebbe dovuto agire con autorità, perfino disciplinando con la scomunica. E Paolo non voleva questo. Non voleva essere duro con loro. Voleva arrivare in modo tenero, in modo amorevole, ma dipendeva da loro e come camminavano. Perché Paolo amava questa chiesa, amava i credenti e amava Dio, e perciò era pronto a reagire, costa quello che costa. Quindi, andando avanti, elenca questi peccati che lui sperava non fosse in mezzo a loro, fossero in mezzo a loro, e poi leggo versetto 20 che descrive, o 21, quando sarebbe arrivato, cosa sarebbe. E che, venendo di nuovo fra voi, il mio Dio non mi umili davanti a voi, ed io non pianga su molti di quelli che in precedenza hanno peccato, e non si sono ravveduti dell'impurità, della fornicazione e della dissolutezza che hanno commesso. L'amore di Paolo per questa chiesa, per la loro crescita e edificazione, lo spingeva ad essere umiliato da Dio vedendo questi peccati, in modo che avrebbe dovuto piangere e riportando loro al punto di scacciarli dalla chiesa se fosse necessario, che per lui non era una cosa bella, una cosa brutta, ma era pronto a farlo. Avrebbe fatto quello con lacrime. E voglio dirvi una cosa, parliamo un attimo di questo concetto di disciplina di chiesa, della scomunica. Serve, in certi casi serve, ma non deve essere mai fatto con durezza, io ti scomunico, non deve essere mai fatto con un bastone che una guida di chiesa usa per far fare quello che vuole lui, è fatto con grande tristezza, perché è una cosa triste. Ho dovuto fare questo, è una cosa triste, non è una cosa dove mi faccio vedere che io ho autorità, questo è dove uso autorità, ma tutt'altro che piacevole. Deve essere il timore di Dio e tristezza per la condizione di questa persona che è stato riconosciuto come credente e adesso non c'è neanche chiaro frutto. Paolo aveva quel cuore. E allora in questo capitolo Paolo continua a mostrare che era un vero apostolo, e noi dovremmo accettare Paolo e credere tutto quello che Dio ci ha dato tramite lui nella Bibbia. Dovremmo credere, non so, sì, io credo che lui era da Dio. Dobbiamo, se crediamo che era da Dio, dobbiamo prendere quello che ha scritto e usarlo come guida della nostra vita. Dobbiamo capire che Dio permette terribili prove, come è successo a Paolo, che aveva un angelo di Satana per schiaffeggiarlo, e Dio può servirsi del male nella tua vita e nella mia vita, del male che è ingiusta, del male che è dolorosa, del male fatto con odio, con cattiveria. Dio si serve di quello per proteggerci dalla superbia. E quindi quando arriva tutto questo male, ingiusta, non dobbiamo agitarci, non dobbiamo arrabbiarci, non dobbiamo dubitare la cura di Dio, dobbiamo dire: Signore, tu sei all'opera, tu stai guidando, ti lodo, ti ringrazio che tu sei in controllo, ti ringrazio che questa situazione non è per caso, è da Satana, ma in realtà dietro le quinte è da te. Questo dobbiamo pregare, dobbiamo ricordare questo. Possiamo, in momenti di sofferenze, tanti tipi, tutti i tipi, possiamo pregare. Oh Padre, se è la tua volontà, togli da me questa calice, questa sofferenza, ma poi dobbiamo dire a un certo punto: Signore, basta, ho capito che non è la tua volontà, allora accetto la tua grazia che mi fortifica. Dobbiamo essere pronti a fare anche quello. Oh, dobbiamo essere un popolo che riconosciamo che noi abbiamo la parola di Dio. Non dobbiamo cercare segni, prodigi, miracoli, rivelazioni. Dobbiamo cercare le verità che Dio ci dà nella sua parola. Dobbiamo credere e seguire quelle verità. Grazie a Dio per questo capitolo, quello che ci mostra. Grazie a Dio per uomini come Paolo che Dio ha usato per darci la Bibbia. Prego che Dio possa continuare la sua opera in noi. per confermarci completamente all'immagine di Gesù Cristo. Preghiamo. O Padre, grazie. Io ti ringrazio per Paolo, per la sua vita, per i suoi sacrifici che ha fatto anche per noi. Lui veramente ti amava, lui viveva per te. E facendo questo, la sua vita conta e serve anche per noi. Grazie, oh Padre. Grazie per l'esempio che è. Grazie perché tramite lui abbiamo molto del Nuovo Testamento. Grazie, oh Padre, perché Paolo ha predicato e noi siamo i beneficiari da quello anche, perché l'Evangelo ha raggiunto tanti popoli per mezzo di Paolo, che noi siamo i loro antenati. Grazie, oh Padre. Prego che possiamo fidarci di te in qualunque prova e capire che Satana non può fare nulla se non è permesso da te. Aiutaci a fidarci di te. Grazie per la tua parola. Grazie per la Chiesa. Sostieni loro, ti prego. In nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.